Salmo 121, canto delle salite. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. L'orante che vive a Babilonia e ci vive male, come ci ha detto il Salmo 120, alla fine di quello stesso salmo aveva preso la decisione di andare verso Gerusalemme, la città santa. Parte e cammina. Ma questo viaggio è lungo. È un viaggio lungo, è un viaggio infestato da molti nemici. Anzitutto possono esserci agenti atmosferici, il sole, la luna, e poi gli animali, e poi i predoni. Sicché quest'uomo si sente piccolo, si sente povero, indifeso, e chiede l'aiuto del Signore. Ecco, il Salmo è una grande espressione di fiducia, un'esortazione alla fiducia. Quest'uomo è un uomo che è nel bisogno, che è nel pericolo, cerca aiuto e questo aiuto lo trova nel Signore. Il Salmo è interamente dominato da un dialogo interiore. Questo dialogo interiore inizia proprio al principio, e cioè da dove mi verrà l'aiuto? E poi per ben 10 volte c'è una interpellazione in seconda persona dell'orante. Il tuo piede, il tuo custode, la tua ombra, la tua destra ti colpirà, ti custodirà, la tua vita ti custodirà. E cioè alla domanda, alle domande iniziali, risponde lo stesso orante, che a poco interiormente matura la convinzione, la certezza che il Signore lo custodisce. E infatti al centro, al cuore di questo salmo, il versetto 5, perfettamente al centro di tutta la composizione, in ebraico preceduto e seguito da 58 sillabe, c'è questa espressione, Adonai Shomreka, il Signore è il tuo custode. Il verbo custodire ritorna per ben 6 volte in modo differente ed esprime proprio questa attitudine di Dio ad essere attento, ad essere vicino, ad essere appunto colui che si prende cura della vita dell'orante. E insieme a questa immagine del custodire c'è l'altra immagine, sempre al versetto 5. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra. E L'ombra che rimanda all'immagine dell'esodo, alla presenza di Dio durante il cammino dell'esodo, esprime proprio questa vicinanza di Dio, questa protezione, questa cura. Questo salmo è dominato da una serie di polarità. Il sole e la luna, il giorno e la notte, l'uscire e l'entrare, ora e sempre. Queste polarità esprimono in fondo tutta l'esistenza umana. Anzitutto il sole e la luna, il sole, il signore del giorno, colui che illumina appunto la giornata, il grande orologio che nel cielo, che percorre il cielo. Il sole è forte, il sole sappiamo può uccidere il solleone attraverso l'insolazione. Quindi dal sole occorre proteggerci, soprattutto nel deserto. I beduini si vestono da capo a piedi, coprendo tutte le membra, lasciando solo le mani e semmai il volto scoperto, il resto del corpo è coperto proprio per proteggersi dal sole che divora. Ma anche la luna fa paura. I raggi della luna erano temuti proprio perché erano ritenuti malefici. Anche noi diciamo che una persona è lunatica quando è un po' originale, è un po' matto. Ecco, la luna era pensata così e quindi bisognava proteggersi anche dai raggi lunari. Quindi sole e luna, appunto l'orologio del giorno, l'orologio della notte. E poi giorno e notte, il polso del tempo, la veglia e il sonno, il riposo e il lavoro, la vita e la morte. E ancora uscire ed entrare. In questo c'è davvero tutta la vita dell'uomo. Si esce dal grembo della madre, si entra nel grembo della terra. Si esce di casa per lavorare, si rientra la sera. Si esce dalla terra d'esilio, si entra nella terra promessa. In questa metafora dell'uscire e dell'entrare c'è tutta la vita dell'uomo, c'è la sua quotidianità, c'è l'esperienza della fede. E ancora l'ultima polarità, appunto sole e luna, giorno e notte, uscire ed entrare ora e sempre, il passato, il presente e il futuro, ciò che è già stato, ciò che sarà e il momento che si sta vivendo. Quindi potremmo dire in questo salmo è sintetizzata in fondo tutta l'esperienza umana. Questo salmo è dominato da una serie di simboli. Anzitutto il simbolo somatico e poi una simbologia di tipo spazio-temporale. Quella somatica ricorda le membra dell'orante, i suoi occhi, il suo sguardo, il suo piede, la sua mano destra, la sua anima, cioè la sua vita. Gli occhi esprimono la ricerca, il giudizio, la conoscenza. Lo sguardo ricorda il desiderio. Qui anzitutto ambiguo all'inizio. Quell'alzare gli occhi verso i monti forse esprime la tentazione di affidarsi agli idoli, i cui templi sono collocati sulla cima dei monti, quasi a voler rassicurare in modo molto immediato, una protezione, ma poi immediatamente lasciando questa tentazione per affidarsi al Signore, che è colui unico che può custodire. Quindi lo sguardo verso i monti, ma poi lo sguardo verso la città santa, Gerusalemme. Quindi gli occhi, lo sguardo e poi abbiamo il piede che non vacilla. Il piede esprime naturalmente il cammino, ma anche il comportamento morale, le scelte di ogni giorno. La mano destra è la mano forte, è la mano decisa. Potremmo dire, anche noi diciamo, che uno ha fatto un sinistro quando ha fatto un incidente. E quindi la destra esprime qualcosa di positivo, di buono. E poi l'intera vita. La vita intera che è custodita dal Signore. Ecco, sono le membra dell'orante. Ma questo salmo addirittura osa di più, osa parlare delle membra di Dio, cioè usa delle immagini antropomorfiche, cioè Dio che ha occhi, che vede, che veglia anche di notte, Dio che ha un'ombra, fa un'ombra, appunto ricordando l'Esodo, quella immagine che diceva la presenza di Dio. Quindi a dire che tutta la vita dell'orante è sotto l'occhio e la protezione di Dio. Ma c'è una seconda serie di simboli legati allo spazio e al tempo. Appunto, giorno e notte, sole e luna, uscire ed entrare, ora e sempre. Tutto è sotto l'occhio di Dio. L'esperienza del cammino, la vita tutta, che è un cammino, è sotto la protezione di Dio. Questo salmo, potremmo dire, inizia con una professione di fede che ricorda che Dio è il creatore, Dio ha fatto cielo e terra. E questa verità della fede indubbiamente è importante, però è ancora generica. E invece a poco ecco che l'orante guadagna un'esperienza personale, potremmo dire più precisa, più profonda di Dio. Scopre che Dio è colui che lo protegge, è colui appunto che lo custodisce, che si prende cura di lui. Sicché potremmo dire qui il grande passaggio è proprio questo, da una professione di fede corretta, ma in fondo in un Dio generico, a un'esperienza di fede in un Dio personale, in un Dio che protegge, custodisce, si prende cura. E in questo senso ecco che l'orante è colui che scopre come Dio è il custode di Israele, quindi colui che ha una relazione personale, scopre come Dio è colui che fa ombra, cioè custodisce sotto la sua protezione, scopre come Dio è davvero colui che custodisce e libera da ogni male. In questi continui passaggi, da un estremo all'altro, il sole e la luna, e poi l'uscire e l'entrare, ora e sempre, il male e la vita, in questi passaggi da un estremo all'altro sembra che Dio culli, sembra che Dio si prenda cura di questo orante come un bimbo piccolo che deve essere cullato perché si calmi, perché si rabbonisca, si addormenti. Ecco, Dio è così, è colui che culla l'uomo, che si prende cura di lui come un genitore si prende cura del suo bimbo. La tradizione ebraica ha da sempre amato e commentato il Salterio e ci sono una serie di commenti estremamente pertinenti e soprattutto che ci fanno riflettere, che ci fanno pregare. Vorrei leggerne uno che è una piccola catena di citazioni per arrivare a spiegare il versetto 4, e cioè il versetto che dice: non si addormenterà, non prende cura il custode di Israele. Dice questa tradizione: è consuetudine che un discepolo porti la lampada e cammini davanti al suo maestro e il maestro dietro a lui, ma è scritto: il Signore camminava davanti a loro di giorno nella colonna di nube per guidarli sulla strada e di notte nella colonna di fuoco per fare loro luce. Esodo 13. Non essendoci lampioni per le strade, quando il discepolo, che era come un servo, camminava col padrone, reggeva una lampada per illuminare i suoi passi. E invece qui è il contrario, il Signore è colui che cammina davanti e che è colui che illumina. Aggiunge: è consuetudine che il discepolo lavi il maestro, ma è scritto: ti ho lavato con acqua. Ezechiele 16. Il servo faceva anche questo. Ebbene, rifacendosi a una grande pagina di Ezechiele dove il re trova una bambina abbandonata, anzitutto la lava e poi la cresce, la fa diventare una signorina. Ecco, questa grande immagine di Dio che si prende cura del suo popolo viene qui usata per dire: il Signore ti ha lavato, e non il contrario. Aggiunge: è consuetudine che il discepolo vesta il maestro, ma è scritto: e ti ho vestito di ricami. Ancora Ezechiele 16. È consuetudine che il discepolo infili calzari al maestro, ma è scritto: ti calzai di pelle di tasso. Ancora Ezechiele 16. È consuetudine che il discepolo porti il maestro, ma è scritto: vi ho sollevato su ali di aquila. Esodo 19, la grande immagine di Dio che solleva il popolo come l'aquila solleva i suoi piccoli sulle ali. È consuetudine che il maestro dorma mentre il discepolo sta in piedi al suo fianco, ma è scritto: ecco, non si assopisce, non prende sonno il custode di Israele. Quando si camminava, il maestro dormiva e il discepolo vegliava per proteggere dagli animali, o piuttosto che dai briganti. Ma qui è il Signore che non dorme e che custodisce Israele. Ecco, questa interpretazione in fondo che cosa ci dice? Che qui siamo di fronte al mistero di Dio che serve l'uomo, di Dio che si mette al servizio dell'uomo, che potremmo dire custodisce, cura l'uomo, l'orante, il popolo, ciascuno di noi. È il Dio che ci ha rivelato Gesù, colui che è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti, per la moltitudine, per tutti. Ecco, il pellegrino che viveva a Babilonia e ci viveva male è partito, il viaggio è insidioso, pieno di mille pericoli, e in questo viaggio quest'uomo ha la tentazione di affidarsi agli idoli che abitano sui monti, i cui santuari sono sui monti, ma a poco in un soliloquio interiore si convince che è il Signore suo custode. E così la sua professione di fede nel Dio creatore diventa una professione di fede nel Signore che lo custodisce, il Signore che lo ama. Si passa da una verità generale su Dio all'esperienza personale, per ritornare all'esperienza universale, ora e sempre, così si conclude il Salmo. Ecco, questo è il nostro Dio, è colui che ci custodisce, che ci culla, che non smette di servirci. E con queste parole noi sperimentiamo, attraverso la preghiera del Salmo 121, questa verità della nostra vita. Il Signore è certamente colui che ha fatto il cielo e la terra, ma è colui che ci custodisce, è colui che ci protegge, è colui che ci ama.